Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Donald Trump sapeva. Il New York Times ha pubblicato le mail private del finanziere pedofilo Epstein. Francia, il Parlamento ha sospeso la riforma delle pensioni, voluta da Macron. Ucraina, piove sul bagnato, gli uomini del presidente Zelensky a rischio, incriminazione per corruzione e la Russia avanza nel Donbass. Striscia di Gaza, Israele ha violato 282 volte il cessate il fuoco, in vigore da un mese. Belém 2025, con il vertice dei popoli, la società civile irrompe nella COP30. Lux, Rosalia trascende la musica pop in un album unico e grandioso. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Votants 505, exprimés 401, majorité 201 pour, 255 contre, 146, l'Assemblée nationale a adopté. Je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes et on reprend donc à 40.
Questo è il Parlamento francese, ha votato la sospensione della riforma delle pensioni voluta da Macron, contestata con scioperi e manifestazioni da sindacati e lavoratori. 255 deputati hanno votato a favore, i contrari sono 146. La sospensione della riforma era stata posta dai socialisti come condizione per non sfiduciare il governo di Sébastien Lecornu. Il voto di oggi conferma la spaccatura del fronte popolare, in particolare tra socialisti e la France Insoumise di Mélenchon, che hanno votato contro. Ancora nessuna reazione dei sindacati. Come avete sentito, gli Stati Uniti, il gruppo dei democratici alla Camera ha pubblicato alcune mail nelle quali il finanziere pedofilo Epstein lascia intendere che Donald Trump sapesse molto più dei suoi crimini di quanto finora noto. Roberto Festa.
Votant 505, exprimé 401, majorité 201 pour.
Il cane che non ha abbaiato. Così, in una mail alla sua complice collaboratrice Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein definiva Donald Trump. La frase, un modo di dire che nasce da un giallo di Sherlock Holmes, stava a significare una cosa, e cioè che l'attuale presidente sapeva molto bene, conosceva perfettamente cosa Epstein facesse. La sua attività, dunque, di procacciatore di ragazze, di minorenni, per i ricchi e per i potenti. Le mail che i democratici della Camera rendono pubbliche in queste ore e che provengono dall'ufficio del procuratore che nel 2008 indagò su Epstein rappresentano un colpo duro per il presidente americano. Trump infatti ha sempre negato di essere in alcun modo coinvolto o di conoscere i traffici sessuali di Epstein. Le mail appena pubblicate dicono il contrario. In una di esse, quella appunto a Ghislaine Maxwell, la sua collaboratrice, Epstein, oltre a definire Trump il cane che non abbaia, scriveva anche che Trump ha passato delle ore a casa mia con una delle ragazze. Questa ragazza, secondo un'esclusiva del Daily Mail di questi minuti, dovrebbe essere proprio Virginia Giuffre, una delle scorte del giro di Epstein, è diventata poi la sua prima più importante accusatrice e che infine si è suicidata lo scorso aprile, devastata dalle sofferenze patite in questi anni. In un'altra mail inviata al biografo di Trump, Michael Wolff, Epstein diceva che naturalmente Trump sa delle ragazze, tant'è vero che ha chiesto a Ghislaine Maxwell di smetterla. In un'altra mail ancora del 2015, sempre Epstein e Wolf discutevano del dibattito TV dove Trump, diventato candidato repubblicano alla presidenza, avrebbe forse dovuto affrontare delle domande sulla sua relazione con Epstein. Anche in questa mail i due, Epstein e Wolf, davano per scontato che Trump conoscesse la situazione e che anzi Trump fosse stato molto vicino a Epstein frequentando la sua casa in Florida, approfittando del suo aereo personale. Si tratta di documenti che appunto contraddicono in modo palese quanto detto sinora da Trump. Il presidente ha infatti sempre sostenuto di aver a lungo frequentato Epstein negli anni 80 e 90, ma di aver reciso i rapporti con lui a inizi 2000, dopo che le finanziere, dopo appunto che Epstein gli aveva sottratto dei dipendenti dal suo club di Mar-a-Lago, tra cui appunto anche Virginia Giuffre. Le mail appunto contraddicono la versione di Trump e mostrano che i due restarono in rapporto ben oltre gli inizi 2000. Sono mail che dunque riaprono clamorosamente il caso che negli ultimi mesi era stato oscurato dall'emergere di altre questioni politiche, in particolare lo shutdown. A questo punto si arriverà probabilmente alla Camera a un voto che chiede all'amministrazione di rendere pubblici tutti i documenti in possesso del Dipartimento di Giustizia e che l'Attorney General Pam Bondi ha detto di non voler pubblicare per tutelare la privacy delle vittime di Epstein. Se a questo punto, dopo queste mail, si dovesse insistere su questa linea, si solleverebbero ulteriori domande, dubbi, polemiche sulla natura vera dei rapporti di Trump con Epstein, una situazione che potrebbe danneggiare Trump, soprattutto presso una parte del mondo MAGA, che ha sempre mal digerito la segretezza e la mancanza di trasparenza mostrata sul caso da Trump dopo il suo arrivo a gennaio alla Casa Bianca.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Ucraina, i due fronti di Zelensky in questo momento, gli scandali di corruzione e l'avanzata russa nel Donbass. Sentiamo Emanuele Valenti.
Zelensky, ma potremmo dire tutta l'Ucraina, ha sempre combattuto una doppia guerra, una contro la Russia, un'altra tutta interna, contro il suo stesso sistema, dove il male più pericoloso si chiama corruzione. La questione è antica. Le organizzazioni che rilevano il grado di corruzione nel mondo hanno sempre messo l'Ucraina nelle prime posizioni delle loro classifiche. In questo passaggio storico il problema però è ancora più ingombrante, ancora più pericoloso. Per resistere all'invasione russa, per sperare in un futuro diverso, Kiev ha bisogno di agganciarsi al sistema occidentale, per esempio ha bisogno di entrare nell'Unione Europea. Sappiamo bene quanto questo sia importante. Ma per portare a termine questo processo, gli ucraini devono dimostrare di essere in grado di cambiare rotta. In sostanza, devono dimostrare di poter limitare, contenere e poi ridurre, e nella migliore delle ipotesi sconfiggere, questo nemico interno, la corruzione, un male endemico. La notizia di questi giorni, anzi proprio di oggi, è che una delle ultime inchieste dell'anticorruzione si è arrivata molto vicina a Zelensky. Si sono infatti dovuti dimettere ben due ministri, giustizia ed energia. Non sono ancora formalmente accusati, ma sono indagati. Sono legati a un sistema che girerebbe intorno a Timur Mindik, uomo d'affari coproprietario della Kvartal 95, la casa di produzione fondata anni fa dallo stesso presidente ucraino. Il sistema, stimato sui 100 milioni di dollari, prevedeva una serie di tangenti pagate da chi si assicurava i contratti per mettere in sicurezza le infrastrutture energetiche, comprese le centrali nucleari. Si tratta di una questione delicatissima, soprattutto in questo momento, in questo periodo. Da settimane, infatti, la Russia colpisce la rete energetica ucraina. Centinaia di migliaia di persone rimangono ogni giorno senza corrente elettrica, senza riscaldamento. È così dall'inizio della guerra, ma probabilmente la rete ucraina non è mai stata così in difficoltà. Ecco, sapere che politici e funzionari pubblici avrebbero intascato mazzette nel giro di contratti del settore energetico non è certo piacevole per i cittadini ucraini. Zelensky ha difeso le inchieste, oggi ha detto che tutti devono rispondere davanti alla giustizia. È un messaggio interno, ma anche un messaggio esterno. Abbiamo citato proprio l'Unione Europea e pochi giorni fa Bruxelles aveva confermato come per Kiev il percorso per sconfiggere l'alto grado di corruzione sia ancora molto lungo, ci sia ancora molto lavoro da fare. La scorsa estate, torniamo sul fronte interno, Zelensky e una parte della politica ucraina avevano provato a rivedere, c'è chi dice a limitare, la libertà d'azione dell'anticorruzione, nello specifico la sua indipendenza dalla politica. Dopo delle rare proteste di piazza, il presidente ucraino aveva fatto marcia indietro. Non dimentichiamoci mai che siamo in un paese in guerra, oltretutto una guerra dove gli ucraini fanno sempre più fatica a tenere le posizioni al fronte. Sono di questi giorni, per esempio, i grossi problemi non solo a Pokrovsk, nel Donbass, ma anche nella regione di Zaporizhia, nel sud. Le due cose, lotta alla corruzione e quadro militare sul campo, sono collegate ed entrambe segneranno il futuro di questo paese.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Striscia di Gaza, secondo la protezione civile locale, a un mese dalla dichiarazione del cessate il fuoco, Israele ha violato l'accordo 282 volte, uccidendo centinaia di persone. Oggi il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha affermato che sono ancora in attesa di evacuazione medica da Gaza 16.500 persone, tra cui 4.000 bambini. Sulla situazione a Gaza sentiamo la seconda parte dell'intervista di Martina Stefanoni a Giulio Cocchini del CESVI, che si trova ad El Balà.
Le condizioni igienico-sanitarie sono pessime sia nelle tendopoli che nelle scuole che vengono usate come rifugio collettivo, perché i servizi igienici sono scarsissimi, perché l'acqua non è abbastanza, e quindi quando l'acqua potabile non è abbastanza si usano altre fonti di acqua che non sono state filtrate, che non sono purificate, quando non addirittura l'acqua salata, l'acqua del mare, e quindi tutti questi elementi insieme sono una bomba a orologeria per tutte le malattie trasmissibili, da quelle meno gravi fino potenzialmente all'epidemia di colera, che per il momento non sono state registrate, ma che sono sempre una minaccia presente.
Anche perché appunto i camion umanitari restano pochi, e quindi pochi anche gli ingressi di materiale medico?
Tra i pochi che entrano c'è una buona parte di camion che portano medicinali. Noi di CESVI non ci occupiamo direttamente del settore medico. Quello che posso osservare io è che oltre alle medicine, poi per un servizio sanitario decente servono strutture, e gli ospedali sono stati per la stragrande maggioranza distrutti, e serve personale sanitario, e al personale sanitario continua a venire negato l'accesso da Israele. Quindi sono un sacco di richieste di entrata del personale, di infermieri, di medici, di chirurghi, che non vengono accettate, quindi sono sottostaffati in strutture mezze distrutte, con insufficienza di energia per far andare i macchinari, di acqua potabile e anche di medicine, anche se da quel punto di vista strettamente la situazione è leggermente migliorata.
Su cosa state concentrando il vostro intervento in questa fase?
Noi continuiamo a lavorare sulla fornitura di acqua potabile, ancora la forniamo tramite autocisterna, che è un metodo decisamente non sostenibile da nessun punto di vista finanziario ed ecologico, ma è l'unico metodo percorribile al momento, anche se in una prospettiva di stabilizzazione stiamo cominciando a ragionare su metodi che siano anche più sostenibili nel medio e nel lungo periodo. Continuiamo a costruire servizi igienici, ci occupiamo della raccolta dei rifiuti, del miglioramento della situazione igienico-sanitaria nei rifugi. Lavoravamo molto nelle scuole, ma adesso pare che le scuole possano riaprire almeno in parte, quindi adesso ci stiamo concentrando più sulle tendopoli che invece sono destinate a restare per molto. Quindi ci occupiamo sostanzialmente di queste attività, continuiamo a lavorare, non abbiamo mai smesso di lavorare in realtà neanche nelle fasi più critiche. Adesso alcune condizioni sono leggermente migliorate, a partire dall'accessibilità delle zone, quindi noi non dobbiamo ad esempio più notificare i nostri movimenti, possiamo muoverci con una leggermente più liberamente, ma comunque abbiamo ancora migliaia di kit igienici che sono rimasti bloccati in Egitto e in Giordania ormai da mesi e che ogni giorno lavoriamo per riuscire a far entrare, ma che per il momento non siamo riusciti a far entrare e ancora in condizioni che sono assolutamente precarie.
Un'ultima cosa, c'è stata una ripresa delle scuole o insomma qualcosa di simile? Ho visto delle foto, ma mi chiedevo, cioè, se effettivamente con il cessate il fuoco fossero riprese anche queste attività meno primarie, diciamo, oppure se sono solo dei casi disparati.
Allora, alcune scuole informali non si sono mai fermate, quindi ad esempio nei vari campi le persone si sono organizzate per avere, si chiamano temporary learning space, quindi sono delle pseudo scuole in cui i bambini sono accolti e fanno qualche attività. Nelle scuole ufficiali le attività ancora non sono ricominciate, quindi le scuole non sono riaperte, però sicuramente anche le attività educative portate avanti dalle associazioni locali o dalle ONG stanno leggermente riprendendo, appunto, grazie alla situazione leggermente più calma, però un sistema educativo formale non è ripreso ancora.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
A Belém, in Brasile, è iniziato il vertice dei popoli con una carovana di flottiglie. La società civile irrompe alla COP30, sia simbolicamente che fisicamente, occupando la Blue Zone del vertice ONU sul clima. Alice Franchi ha intervistato il giornalista ambientale Ferdinando Cotugno, che si trova a bordo della flottiglia indigena.
Sono a bordo di una delle navi della flottiglia indigena che hanno fatto una manifestazione acquatica a Belém, un corteo di barche popolate da rappresentanti degli indigeni, movimenti senza terra, movimenti pro-Palestina, c'erano persone che erano sulla Global Summit Flotilla, quindi era un mix di tante cose. Era l'inizio, diciamo, dell'Assemblea dei Popoli che parte ufficialmente domani.
E qual è il ruolo della società civile in questa COP?
Il ruolo della società civile è fare pressione, il ruolo della società civile è rendere questa coppa aperta, spalancarla. Abbiamo visto anche quanto ci sia stato il tentativo di spalancarla fisicamente facendo irruzione nella Blue Zone, che di solito che è sempre sorvegliata e protetta da metal detector e barriere, e sono riusciti a entrare ed è stata un'azione comunque potentissima da un punto di vista politico. E riportare il ruolo della società civile e riportare la COP alle origini, al motivo per cui è stata creata, quindi la lotta alla crisi climatica, alla giustizia climatica, la mitigazione, quindi la lotta ai combustibili fossili, tutte cose che stanno lentamente sparendo dalle COP e che questo movimento sta provando a riportare dentro.
E cosa sta succedendo in questi primi giorni di COP?
C'è stato il summit dei leader prima della COP, poi è stata approvata la agenda e ora è partito il negoziato vero e proprio, quindi siamo ancora agli inizi, difficile capire la direzione verso cui andranno le cose, però si sta lavorando molto sui vari dossier che sono aperti, quindi soprattutto in questo momento finanza e adattamento, che sono i temi più caldi. Poi bisognerà capire se riuscirà a rientrare anche quello della mitigazione, che come dicevamo è comunque il più importante.
E qual è l'atmosfera che si percepisce anche rispetto alle scorse COP?
Ma è molto molto diversa. Noi ci eravamo dimenticati com'era una COP partecipata, com'era una COP con tanta gente intorno, com'era una COP circondata e, se vogliamo, anche assediata da un movimento come quello che stiamo osservando qui a Belém. Sembra di essere un po' tornati alla COP 26 di Glasgow, in una versione indigena e latinoamericana, però quell'atmosfera lì.
In ogni COP un po' si designa lo stato più vittima e più vulnerabile dei cambiamenti climatici. Qual è quello di quest'anno?
Ma sicuramente la Giamaica, il paese caraibico più colpito dall'uragano Melissa, purtroppo ha il ruolo di portavoce dei danni della crisi climatica. E quindi sì, ho parlato con un ex funzionaria del governo giamaicano che ora è passata alla società civile, che mi ha proprio consegnato parole molto forti sugli effetti e su quanto la crisi climatica sia reale, sia presente, sia qualcosa che non possiamo più considerare come una prospettiva futura, ma è qualcosa che riguarda il tempo presente. E sicuramente la Giamaica a questa COP ha questo ruolo qui.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
La Thailandia ha annunciato la sospensione dell'accordo di pace con la Cambogia. Quell'accordo, ricordiamolo, è stato mediato da Donald Trump. La ragione è che due soldati thailandesi in pattuglia vicino al confine sono rimasti feriti dall'esplosione di una mina. Al di là dell'incidente al confine, abbiamo chiesto a Emanuele Giordana, giornalista e saggista, il perché questi due paesi vogliono a tutti i costi farsi la guerra.
Io direi di sì, che soprattutto da parte della Thailandia c'è un interesse a non concludere questa vicenda così, con un patto che semplicemente dice ristabiliamo i confini, eccetera, eccetera. C'è qualcosa che va oltre. Direi che gli elementi da prendere in nota sono due. Il primo, che c'è un'attività criminale da parte cambogiana lungo le frontiere, le stesse che sono oggetto di contenzioso con la Thailandia, dove sono sorti e continuano a crearsi degli hub criminali, delle vere e proprie piccole città del crimine, dove oltre a giocare d'azzardo si praticano le truffe telefoniche ai danni dei thailandesi, ma anche ai danni dei cinesi e degli americani e anche degli europei. Quanto vale tutto questo? Qualcuno dice che potrebbe valere l'attività criminale cambogiana qualcosa come un quarto del PIL cambogiano. Stiamo parlando di forse 10, forse 20 miliardi di dollari. Questo è un problema che in qualche maniera era segnalato anche nel cosiddetto accordo di pace firmato da Trump il 26 ottobre, ma che non è, come dire, così evidente. Secondo punto da osservare è il viaggio che il re thailandese sta facendo in Cina. È il primo viaggio di un monarca thailandese nella Repubblica Popolare Cinese. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà la mediazione che c'è stata tra Cambogia e Thailandia aveva visto anche la presenza dei cinesi, non soltanto degli americani, i quali l'unica cosa che hanno veramente in mano è la minaccia dei dazi, ma i cinesi hanno qualcosa in più. E sono riusciti a guadagnare terreno anche in Thailandia, che con Singapore e una volta l'Indonesia era il baluardo degli Stati Uniti nel filato asiatico. Allora la mossa di Trump, il grande show, lo spettacolo, serviva anche a riaffermare la presenza degli Stati Uniti in un quadrante che hanno sostanzialmente perduto.
Prima di sentire la recensione del bellissimo album di Rosalia Lux, prima di sentire Pier Giorgio Pardo, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Il nuovo ordine mondiale non ci vuole pensanti, né individui, al massimo individualisti. Ci vuole divisi, collerici, segnati da confini personali e collettivi, pronti ad aggredire per difenderli. E invece una giovane musicista spagnola, Rosalia, una pop star planetaria, di quelle che i management e le multinazionali vorrebbero spremere fino all'ultimo streaming, arriva con naturalezza e senza forzature a cambiare le regole nel terreno che le è proprio. L'arte. E pubblica un disco fatto di gioia e di dolore veri, di pensiero, di linguaggi, tanti, perché la sostanza emotiva delle parole e delle espressioni supera le barriere linguistiche. Un disco differente da qualsiasi altro, compresi i suoi, ai quali pure è legato non solo dal carisma vocale, ma anche da quello della ricerca, verticale, ispirata, vera. Questa volta si osa di più. Una giovane donna del Mediterraneo cerca l'unione con gli oceani, abbandonandosi senza vergogna alle emozioni e sfidando con l'orchestra, l'elettronica e il canto tutti quei pregiudizi intellettualistici e quella superficialità che poco hanno a che fare con la luce. Lux è un album che ha il coraggio di scegliere una spiritualità che unisca i popoli e di esibirla a chi abusa delle fedi religiose per fare la guerra. Nell'era degli auricolari, Rosalia scrive, arrangia, produce e suona una musica che ha bisogno di spazio. Nell'era dell'indifferenza, del cinismo e della fretta, una musica che chiede empatia e tempo. Una musica definitivamente globalista. Nell'era dell'intelligenza artificiale, un disco che non ha paura di avere dei difetti, di prendersi dei rischi di flop. Per questo darle attenzione può avere il significato di un gesto culturale e anche politico.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.